comunque che Maria Luisa, dialogare, quindi con Maria Luisa Longhi e poi Daniela. Maria, grazie,
anch'io.
Poi Laura. È davvero impressionante, insomma, quello che dice la compagna lì sul mondo reale, sul mondo maschile in particolare, sulla violenza subita dalle donne. Io devo dire che non ho mai visto, forse non da ormai, ho smesso di lavorare perché sono in pensione da tantissimi anni, quindi tutto sommato vivo in una specie di limbo, mi sembra privilegiato perché non ho mai vissuto né ho potuto constatare nel microcosmo, ormai è solo un microcosmo che io frequento, delle forme così estreme di violenza, di dolore. E allora ritorno a una domanda che sembra molto, perlomeno, ecco, meno violenta, che si ripropone su un piano che è quasi solo il piano del simbolico, ed è qualche cosa che mi sono chiesta di fronte a molte amiche o comunque a molte altre donne con cui sono venute in contatto, emancipate, intelligenti, libere, che hanno fatto delle scelte che io non ho fatto, perché per esempio io non ho mai sentito il desiderio di avere un figlio, non l'ho avuto e ed è andato bene così, ho compensato con moltissimi altri interessi. Ecco, queste donne che certamente non subiscono i condizionamenti classici e violenti di cui abbiamo parlato rispetto a un certo tipo di educazione che fa differenza, l'educazione sessista, insomma, certamente non l'hanno subita, però di fronte non proprio alla maternità, quello che mi colpiva era l'espressione, che era il desiderio di un figlio. Ecco, hanno fatto però a qualunque costo, a qualunque prezzo, anche a prezzi altissimi, sia nell'averlo questo figlio, spesso hanno ricorso alla fecondazione artificiale, oppure poi dopo nell'allevarlo da sole, quindi non era legato a un amore o a un condizionamento di un amore o di una persona fisica, proprio da sole il desiderio di un figlio era talmente forte che comunque l'hanno voluto, e ripeto, pagandolo prezzi altissimi. Allora ecco, io questo desiderio e il loro comportamento successivo del farsi carico comunque di quello che un figlio o due figli, se sei sola e lavori, comportano, beh, questo da un lato mi meraviglia, dall'altro mi suscita molta ammirazione, molta stima, e forse è per questo che mi sento molto molto solidale. E allora ormai una parte della mia professione, che prima è stata quella di insegnante, poi di donna libera, adesso diventa di donna solidale che dà una mano a donne che hanno avuto il coraggio, il desiderio così forte di diventare anche una forma poi di una prova di coraggio, di averli comunque questi figli, e adesso una gran parte del mio tempo, per esempio, proprio perché le ammiro e perché voglio in qualche modo partecipare anche a questo nuovo progetto, che adesso una gran parte del mio tempo. Ma anche questa è una scelta comunque di tipo femminista e femminile, perché rientra nella voce solidarietà, lo dedico a loro, ecco. E trovo bello che quando non è troppo difficile, come nel caso di due bambini adottati, per esempio, di due bambini adottivi, quando non è troppo difficile, io trovo molto bello partecipare indirettamente, avendo ne solo i vantaggi, dell'esistenza di questi bambini. Perché ne nasce poi un rapporto affettivo molto molto forte, che mi mancava tutto sommato. Ecco, volevo sì, introdurre nell'interrogarci sulla maternità, quello che è la maternità, questo aspetto particolare che è il desiderio del figlio, da che cosa nasce, che natura c'ha.
Daniela. Ma non so, io mi sono un po' persa via perché volevo parlare. Poi la Cece hai parlato un po' di questa cosa, che io sono convinta che non è una questione di terrore. Gli uomini non hanno paura delle donne, hanno paura di perdere il potere sulle donne, Per cui io non credo affatto che questi poveri uomini soffrano le pene d'amore perché si ricordano della mamma. Si ricordano della mamma perché la responsabilizzano sull'accudimento a lui, che prende potere su questa attribuzione di responsabilità. Mentre l'uomo non si prende la responsabilità della reciprocità, se non fosse in termini più generali, ecco. Per cui secondo me anche questa cosa della paura dell'uomo rispetto alla donna, per me è una bugia che ci raccontano. Ecco. In caso c'è la paura delle donne dell'uomo, ma quello ci ha dato delle prove ben evidenti che questa paura non può che non esserci, no? Rispetto a tutto ciò che nell'agire il potere l'uomo ci ha fatto pagare, ecco. Per cui appunto era soltanto una considerazione di quel tipo, perché alle donne in questa cultura è attribuita tutta e ogni responsabilità, compresa quella di fare figli, mentre poi sono gli uomini che te li mettono in cantiere, e dall'altra, in questa cultura, è l'uomo che ha il potere di non essere responsabile di nulla, compreso quello dei figli, dell'accudimento, di tutto ciò che invece le donne devono fare. E non si tratta di paura, si tratta di potere, che sanno che ce l'hanno e lo pretendono, e le madri stesse glielo insegnano, ed è per quello che penso che siano le donne che devono cominciare a sottrarsi a questo ricatto, perché fin da quando sono piccoli dovrebbero imparare che o c'è reciprocità o non c'è nessuno che è responsabile di loro senza che loro altrettanto facciano per qualcun altro. Ecco. Allora è una questione anche di rapporto delle famose madri, e queste madri devono arrivare a questa consapevolezza valorizzando la propria specificità per darsi un valore anche al di fuori di questa dedizione totale a questi, tra l'altro ai figli maschi, perché rispetto alle figlie femmine molto spesso, dopodiché molto spesso insomma. E poi le donne, siccome non vogliono agire il potere sulle proprie madri pretendendo l'accudimento, perché loro del potere sono, cercano di responsabilizzarsi, e per poterlo fare devono allontanare la propria madre. Allora è tutto un gioco del famoso due messo in campo da questa cultura, non solo nel simbolici ad alto livello, ma anche sui rapporti materiali specifici tra uomini e donne, bambini e bambine. Questo volevo dire.
Laura, ripeti. Io volevo rientrare nella specie umana, che invece trovo molto interessante e mi piace molto.
Quella di uscire?
No, vorrei rientrare, che la trovo interessante, e penso che questa specie umana stia andando, sta andando incontro a un grande imprevisto, come diceva Carlo Lonzi, cioè che le donne parlano, le donne cominciano a chiedersi perché sono donne, eccetera, eccetera, che è l'imprevisto totale nella specie. Probabilmente fino adesso serviva che stessimo zitte per andare avanti. Adesso la specie stessa si è accorta che c'era bisogno di una voce, e penso, per tornare al pensiero tuo, che questa ipotesi del luogo terzo sia molto interessante, perché supera quello che secondo me è stato necessario fare, cioè uscire dal neutro. Io ricordo di essere vissuta nel pantano del neutro, di aver sofferto quando dicevano l'uomo fa questo, inteso come specie, no? Dicevo, ma io ci sono, non ci sono, ci sarò, dove sarò, qual è il mio posto? Insomma, la cultura patriarcale del neutro è stata terribile, soffocante e ti ha procurato molte, proprio anche malattie della mente, molte sofferenze interne. Per cui il chiarire che, non è che non c'è un neutro, ma ci sono due sensi, è stato secondo me molto importante, molto liberatorio, ci ha ridato una identità che ci avevano tolta, eccetera. A questo punto però mi pare che bisogna chiarire una contraddizione che c'è nel tuo pensiero, almeno come tu lo esprimi, perché questo luogo terzo prevede la liberazione, non so come chiama, insomma il cambiamento sia della donna che dell'uomo, cioè è molto generoso questo luogo terzo perché prevede anche che l'uomo, il maschile, non sia l'uomo, ma sia una categoria da smantellare, no? Come lo è il femminile. Allora a questo punto non capisco quando tu dici, ma come fa la donna a amare il suo nemico, l'uomo che l'ha stuprata, eccetera. Però nel contempo tu dai alla specie maschile anche la possibilità di diventare diversa, per cui essere amabile o accettabile o anche lei, come si dice, riconciliabile, no? È vero o no? Voglio dire, come si fa a mettere insieme il discorso, come fa la donna a essere ancora attirata o amare l'uomo quando lui è il suo padrone. Però tu intravedi la possibilità di un luogo dove anche lui non è più padrone, non è più, insomma, acquista un'umanità che diventa amabile.
No, no? Perché se mi... non me la faccio scappare del tempo. Perché appunto magari volevi continuare a parlare, no, ma non è che sono io che glielo posso dare, eh? O se lo fa per conto suo è improbabile che io possa dare.
Ma però tu immagini ho già dato. Il luogo terzo.
Ecco, il luogo terzo è un fatto che il maschile e il femminile, da parte delle donne che hanno esperito questa cultura, sappiano di cosa si tratta e lo combattano all'interno di se stesse, per cui lo specchio dell'uomo diventerà in qualche modo la donna, perché io sono convinta che solo le donne, avendo avuto un'esperienza di questo tipo, possano mettere in atto e in progress una rivoluzione di questo tipo. Ecco. Per cui non è che tu glielo puoi insegnare a qualcun altro, ma lo devi mettere in pratica tu stessa, nei tuoi modi di essere, di vivere, di valutare le cose, e anche quella di avere, se si vuole, se proprio si vuole, dei rapporti con gli uomini. Perché se abbiamo visto che noi ci pigliamo la libertà, gli uomini non addivengano proprio. Nel senso che se è vero che si rifiutano, non è che possiamo insegnarglielo a non rifiutarsi. In caso dobbiamo cominciare noi a rifiutarci a quel tipo di maschile, che non vuol dire ancora che vuol dire ancora a quegli uomini fin quando gli uomini sono quel maschile. Ecco.
Però voglio dire, il tuo luogo terzo.
Nel mio luogo terzo gli uomini possono essere donne. Non c'è sesso vero, ci sono circa 350.000 qualità di personaggio, di soggetto, ecco, con tutte le sue diversità, parzialità, pluralità.
Se c'è l'uomo, non c'è l'uomo.
No, dice, il tuo luogo terzo è popolato da uomini, donne, poi se vuoi...
Sì, in tutte le loro... Nelle singolarità di tutti i tipi.
perché anche quelle sessuate sono anche un po' difformi una dall'altra.
Sì, lo restituiamo la parola anche a Luciana e Alessandra.
Io volevo sì, intervenire proprio su questo, perché la prima domanda anche a me sul luogo terzo era, che mi era venuta da pochi, è: ma dove lo collochi, no? Questo luogo terzo? Cioè, è una categoria psichica, no? È una categoria filosofica.
Forse è la nuova specie.
E adesso, un pochettino in più, come dire, c'è, no? E innanzitutto dentro le donne, questo luogo si crea innanzitutto dentro le donne che sono uscite, o nella misura in cui escono, dal pensiero dicotomico della complementarietà, no? E quindi sono il luogo di coltivazione, no? Di questo luogo, che a sua volta si riflette, cioè si rende visibile a quelli che stanno intorno a ogni donna che ha operato dentro di sé questa trasformazione. E io sostengo che questo è già in atto da un po' di tempo. Certamente non ne trovate notizie sui giornali o alla televisione, no? Però se guardiamo anche, e tu prima dicevi i giovani di adesso, insomma, io ho un'esperienza di giovani, sia donne che uomini, molto diversa. Cioè io sto vedendo, in questi ultimi anni sono i miei compagni e le mie compagne di lavoro, maschi e femmine della generazione compresa tra i 25 e i 45 anni, grosso modo quella generazione lì, maschi che non sono più patriarcali, no? Tra cui mio figlio, per esempio, abbiamo anche dei figli, no? Che sono nati e che hanno visto, cioè che non hanno ricevuto in passaggio gli stessi modelli di prima. È chiaro che si trovano in un contesto che li smentisce, però non li smentisce più al punto, perché non sono singoli, insomma non sono soli. Comincia a esserci questo luogo terzo e a manifestarsi anche in certi uomini, che non sono per esempio però gli uomini che ripetono piattamente le posizioni dell'appunto, un'altra volta, del dualismo, no? Che cercano o una maschilità mimetica del femminile, che non è questo che vogliamo, no? Come dire, vogliamo femminilità e mascolinità come due entità ben distinte, non come dire, sovraccaricate di valore o di potere, una sì, l'altra no, soprattutto anche riconoscerle anche internamente dentro di noi, no? Proprio come due energie diverse, come due qualità di energie diverse che ci sono e che possono scoprirsi, perché forse le stiamo solo appena intuendo, appena scoprendo, al di là delle ruralizzazioni e delle attribuzioni di potere o di non potere che sono state finora attribuite. Ma io salvo assolutamente una differenza, no? Proprio di due qualità di energia.
No, io no.
Ecco, questo è interessante. Questo è un punto interessante.
Io salvo tutte le differenze, non due differenze.
Sì, però questo
è. E tra l'altro, maschile e femminile, come anche parola che vuol dire anche un simbolo e una materialità attuale, devono, dal mio punto di vista, essere completamente superate.
Ridefinite.
Superate, nel senso che ci sono uomini, adesso come adesso, oltretutto nella situazione... Vuoi parlare?
No, no, volevo dirlo a lei.
Ah,
ho visto.
Ci sono uomini e donne in questo mondo, anche solo adesso, che si chiamano trans, che si chiamano queer, che si chiamano omosessuali, che si chiamano bisessuali, che si chiamano mio nonno in carriola, che dimostrano che le varietà della sessualizzazione, sia nel modo in cui uno le percepisce per sé, sia di come le agisce, sono multiformi e perverse. Io penso che questo sia il futuro e che il luogo terzo lo renda possibile, senza forzature oltretutto, perché adesso, come adesso, se io penso a un trans che deve tagliarsi qui, farsi piega là e attaccarsi non so cosa di là, penso che non sia ancora libero, che il dualismo per lui esiste enormemente ed è stravolto da questa coazione al due, per cui trova la libertà non essendo assolutamente libero. Il mio luogo terzo lo rende libero senza bisogno di coazioni ad esserlo o a dimostrarlo. È un po' complessa la cosa.
Ma io non
penso, che forse nel 3400.
Volevo solo dire una cosa piccolissima. Siccome abbiamo parlato di immagini, possiamo mettere l'immagine del crogiolo per il nuovo terzo? Crogiolo di esperienza.
Il crogiolo, il calderone.
Il calderone della barca.
Vediamo la parola chiara, Martucci.
Sì, ma io volevo proprio dire solo una frase, mi ha giustamente anticipata Daniele. Da me questo luogo terzo ricorda irresistibilmente tutta la teoria queer, cioè nel senso, te l'aveva detto anche già Nicoletta, che si presentano delle analogie molto spiccate tra quello che dici tu, secondo me, e quello, un pensiero che è stato sviluppato anche molto ampiamente, in particolare negli Stati Uniti, nell'area anglosassone, ma anche qua in Italia. C'è un libro che si chiama Il Queer in Italia, adesso insomma è un dibattito che probabilmente non so quanto perme in questo luogo, ma appunto che la soggettività, di andare oltre, decostruire la grande dicotomia maschile e femminile, natura, cultura, quello che si dice da tantissimi anni, ma appunto oltre questo, guardare a tutti i vettori identitari che compongono una soggettività, che sono il sesso biologico, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'identità sociale che può essere diversa da quella relazionale, insomma è stato già scomposto secondo me moltissimo tutto e identificata la possibilità di performare, quindi decostruire, ricostruire soggettivamente a livello individuale e nelle relazioni interpersonali tutti questi aspetti. Quindi volevo solo dire che secondo me è una cosa che non solo è già una pratica, come mi sembra che dicesse Luciana, se non ho capito male, cioè nel senso che già esiste, esistono delle trasformazioni nei soggetti che sanno benissimo di non essere identificabili in una categoria fissa, ma appunto ci sono anche delle pratiche interpersonali e relazionali che probabilmente fanno fatica a nominarsi e non so, secondo me è molto suggestiva come categoria e però mi ricorda moltissimo tutti questi dibattiti che già da tempo in vari luoghi vengono fatti con questa, appunto, questa parola delle teorie queer, che poi anche loro al loro interno hanno tantissime sfaccettature.
Sì, sì, ecco, io è su questo che vorrei capire meglio, perché io penso che la dualità sessuale viene continuamente messa in mostra nel queer, insiste a metterlo in mostra, la differenziazione, io sono maschio però ho la piuma, io sono, non so, capito? È ancora una libertà che gioca dentro una illibertà. Certo, io sono convinta ancora di questo, poi voglio dire che è un percorso che magari va fatto, no? Come per quanto riguarda noi donne abbiamo voluto sacrosantemente valorizzare la femminilità, no? Nel senso di darle un valore che diventasse anche sociale e che poi possa essere distribuibile liberamente a secondo di ciascuno. Io nei queer o negli omosessuali, ma che poi anche lì ci sono tutte delle varie sfumature, però il riferimento, se una vuole dimostrare la sua, diciamo, femminilità, assume degli aspetti della femminilità specifici in tutte le sue gradazioni, però il riferimento è ancora quello. Siccome sono un uomo che dice invece di essere femmina, devo apparire come femmina. Non c'è bisogno, ecco, io dico che nel luogo terzo non c'è bisogno di alterarsi, soprattutto fisicamente, con tagli, supporti, eccetera. vivi quello che sei, senza definirti, non so, mi sembri perplessa, non riesco a farmi capire.
Nome?
Marilena. Io sono brevissima, ma ci sono tante suggestioni. Questa ultima considerazione su come dire, la necessità comunque di essere adeguata a quello che è questo dualismo, no? Anche cercando una libertà. Io ho vissuta quando ero piccola, io non mi sono mai sentita inferiore, ho sono sempre stata arrogante, sicura di essere libera, ma da piccola io volevo essere un uomo. Questo era il mio sentirmi. Poi piano piano sono cresciuta, ho capito che potevo anche essere una donna, però è questo, che quando, come dire, c'è un modello così forte, ecco, che secondo me, appunto, se uno vuole, si sente non debole, deve fare riferimento a quell'altro che è il forte, ed è difficilissimo. L'altra cosa che volevo dire è che secondo me il problema è come uno si vede. Allora, io credo che anche le donne che hanno fatto un percorso femminista comunque ancora fanno fatica o in qualche caso devono combattere, devono ricordarsi quelle che sono, per avere un atteggiamento non femminile in quel senso di accudimento, di disponibilità continua, anche rispetto ai figli e ai figli maschi in particolare. Cioè uno lo fa perché, caspita, ho fatto una vita così, penso queste cose, ma è difficile, comunque è difficile, non è automatico, non è spontaneo, è il frutto della volontà, ancora oggi. Io me lo sono riconosciuto, io ho un figlio maschio, e l'ho vista questa trasformazione, pensavo che sarebbe stato naturale. Io ho lavorato su questo, su di me, per fare questo. Quindi ancora di più credo che le nuove generazioni, le ragazze che non hanno avuto hanno avuto meno lo stimolo di sentirsi libere nonostante quello che si diceva di loro, che erano fragili, deboli, perché sono cresciute, come diceva Alessandra, con un'affermazione di sono unica, sono brava, sono femmina, va bene, ma in realtà lo sguardo, io credo, è ancora uno sguardo maschile, che quindi, come dire, il loro modo di rapportarsi, lo dicevano altre, è comunque una, come dire, un linguaggio e una richiesta che passa attraverso l'essere, come dire, il linguaggio dominante, che è quello dei mezzi di comunicazione, che è quello anche delle relazioni amorose, che non sono, non vale per tutti, ci sono delle meravigliose, ci sono anche delle eccezioni, ci sono ancora anche percorsi diversi di giovani, ma mi sembra che ancora nella maggior parte ci sia un modello amoroso che è quello del mi faccio bella perché c'è il fidanzato, oppure questa cosa che sta risorgendo, la libertà del corpo non è più così libera. Cioè c'è comunque una necessità di mostrarsi in un certo modo, e ci sono ancora le categorie però di quella che è una puttana perché comunque lo fa diversamente, non so come dire, in questa liberalizzazione del corpo ci sono ancora delle categorie che non sono categorie femminili, sono categorie ancora maschili, e secondo me questa è la difficoltà di essere nel mondo, lo diceva lei che parlava, stare fuori, questo è difficile, stare fuori. Perché secondo me siamo ancora in un mondo in cui questo essere duale, questa percezione del maschio e della femmina di che cosa è buono e che cosa è cattivo è ancora molto forte, nonostante tutto.
Antonella, poi volevo dire qualcosa in più. Antonella, al momento.
Volevo che tenesse presente la signora Luciana, lei stava dicendo che salverebbe qualcosa del genere, della differenza di genere, mi interessava questo.
Allora riprendiamo un attimo, allora Antonella, poi così una cosa breve, poi
volevo dire che questo di cucirsi, aggiustarsi, voler essere, anche noi e anche le femministe ancora lo pratichiamo, no, di renderci più belle o non vecchie, insomma è ideale si diventa, più si diventa consapevoli e più socialmente si espande la consapevolezza, più si diventa liberi, ecco. Ma è tutto un lavoro di consapevolezza che non è neanche assoluto, secondo me. Ecco, cioè il desiderio di attrarre, l'essere attratti, il bisogno di sentirsi accettati, l'essere gruppo degli animali, cioè sono anche cose che forse un poco ci costringono. Ecco, la libertà è, secondo me, consapevolezza. Più in là di così non...
Io faccio una osservazione breve. Allora, una, io credo che nel cammino sulla strada verso il luogo terzo abbiamo incontrato degli ostacoli di cui forse che non avevamo previsto, a meno che alcuni di noi non hanno previsto. Allora, io mi dico solo quelli che hanno sorpreso un po' anche me. Uno è che, come dire, le mani che dopo gli anni della liberazione, di scavare dentro le vite, la presa di coscienza, no, c'è stato la generazione che è venuta dopo ha un vissuto di emancipazione. Alcune cose già conquistate, siamo più uguali, siamo più liberi, eccetera, eccetera. Ora, l'emancipazione ha portato, l'emancipazione ha voluto dire anche muoversi nella vita pubblica, no, e anche avere una qualche possibilità di esercitare, non dico dei poteri, ma non ai livelli decisionali, ma dei poteri che le donne sapevano a cui potersi aggrappare. Per esempio il potere della seduzione. No? Entrando nella vita pubblica più emancipate, senza quella cappa di repressione che abbiamo avuto noi, per esempio le donne hanno pensato che quelle attrattive che l'uomo gli ha dato, la seduzione e la maternità come dote materna, non come fare i figli, ma come dote materna, potevano usarla come potere. No? Ci avete dato quella attrattiva, benissimo, noi la usiamo per carriere, denaro, successo. Cioè, oggi c'è una forte componente che va in questa direzione, che viene vissuta, può essere vissuta anche come un tornare indietro. Io non lo so, non la penso, penso, ripeto, che è un'emancipazione discutibile, no? Io dico delle volte malata, perversa, ma che è un'emancipazione rispetto all'aver solo subito, no? E guarda caso, è un'emancipazione che rafforza gli stereotipi, no? Oggi il modo con le vetrine, basta guardare con la pubblicità e poi si vestono anche così, non è che vendono le vetrine, non so come dire, i negozi di abbigliamento intimo, se sono così è perché le vendono, vuol dire c'è qualcuno che si ritrova dentro. Quindi c'è un uso e poi lì c'è tutta la discussione, anche su questo c'è un margine di ambiguità e su cui anche lì bisognerebbe discutere a fondo, perché c'è una parte anche di femminismo che usa invece proprio di questo tipo di emancipazione anche sessuale, la pornografia, eccetera, eccetera, la prostituzione, cioè, la usa per... tenta di volgerle, da dargli una significazione anche positiva, liberatoria per le donne, tutto da discutere. Però ripeto, questa fase di emancipazione noi ce la siamo trovata nel momento in cui le donne sono state più presenti nella vita pubblica, no? Quasi un rinforzare, questa volta assunti in attivo, i modelli che ci hanno imposto, no? Le doti femminili, quando le manager dicono noi abbiamo provato nell'azienda a portare, no, un modo femminile di gestire la differenza femminile, dicono questo, poi raccontano anche a che scacco vanno incontro, cioè ruoli ancillari di fatto, altro che potere, ma per dire che questo è stato rispetto alla via verso il luogo terzo. L'altra difficoltà secondo me è stata legata al linguaggio. Luciana l'ha sottolineato nella lettura che ha fatto del tuo libro, a proposito del tuo libro, ed è che nell'esperienza del femminismo, no? dei nostri libri, dei nostri scritti, i documenti, le riviste, in realtà noi abbiamo incontrato una difficoltà, che è quella davvero lì di uscire dal dualismo tra la scrittura autocoscienziale, no? più soggettiva, che attinge più direttamente all'esperienza, e, come dire, i linguaggi della vita, i linguaggi da sociale, no? I linguaggi disciplinari, i linguaggi anche correnti, comuni, politico, economico. Ecco, quindi in molta parte della produzione, ecco, se no, come dire, io credo che abbiamo comunicato poco perché i nostri linguaggi sono rimasti molto dicotomici ancora. No, c'è una parte di femminismo che si è acculturata, emancipata, scrivendo, soprattutto negli ambiti universitari, scrivendo con i linguaggi dell'economia, della filosofia, cioè linguaggi specialistici, dove la consapevolezza era dentro solo come contenuto. Insomma, gli scritti di genere, non ditemi che aprono, no? Quelli sì, io non li capisco neanche io, cioè, faccio fatica a leggerli anch'io, li trovo così astratti, astrusi, lontani dall'esperienza, li trovo lontanissimi. Va bene. Quindi per dire che questa dualità si è riprodotta forte nel momento in cui c'è stata una produzione più diffusa, no? Quantitativamente più diffusa del femminismo. Quindi sono, ecco, per comunicare davvero a molte donne, uomini, eccetera, era importante riuscire a trovare quello che la rivista Lapis, Laura Kreider, chiamava un salvifico bilinguismo, ma non per dire due lingue affiancate, per dire che lei dice che bisognerebbe scrivere con la memoria dell'infanzia, con questo occhio, questo sguardo, questa capacità del pensiero di andare dentro alla propria vita, quindi un linguaggio che va a raccogliere la memoria del corpo, la memoria profonda, e i linguaggi sociali, i linguaggi, cioè trovare dei un linguaggio nuovo che sia davvero terzo, diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto come della soggettività e dell'oggettività. No? Ancora nelle università poi il metodo con cui vengono fatte e scritte le tesi è ancora quello del rigore scientifico, cioè l'oggettività. No, qualcuno ha provato, io ho avuto in mano solo una tesi coraggiosissima che di una ragazza che ha tentato invece questa strada, no, di commistione, di non so come chiamarla, ma insomma di commistione, uscire proprio da quell'impalcatura, da quegli schemi, per cui se fai il diario è una cosa, se fai un documento eccetera. E noi non siamo riusciti, pochissimi sono gli scritti che vengono dal femminismo che hanno questa qualità. No, che sono
un
pensiero corposo, cioè un pensiero che non è necessario scrivere, fare dell'autobiografia, non è l'autobiografia che intendo. Intendo anche un linguaggio, anche un saggio. Un saggio tu lo capisci subito se ha dentro questo sguardo, se viene da una riflessione sulla vita, sull'esperienza, se invece nasce da altri libri, se è una compilazione di altri libri. Io lo vedo nelle prime pagine e lo mollo alle prime pagine se non ha questa qualità. No? Ecco, allora dicevo il femminismo, questa scommessa secondo me siamo ancora, non l'abbiamo affrontata a fondo, la rivista Lapis ci ha provato per 10 anni ed è vero che lì anche l'economista, la filosofa quando scriveva per Lapis scriveva in un modo diverso, questo sì, però è anche vero che come dire è rimasta come dire, sì, 10 anni di lavoro, una bella rivista eccetera, però come, non, io credo che proprio anche nei nostri gruppi, no, spesso non riusciamo a trovare, ci sono delle riunioni che potrebbero essere di politica tradizionale, non so come dire, no? Nel femminismo quante riunioni, cioè, sei lì ma il linguaggio non, lo senti che ha perso, no? Questa capacità che aveva agli inizi devo dire, ecco, i volantini, vorrei io nella scuola, nell'università, basterebbe portare un volantino, no? Invece che fare gli studi di genere, allora i volantini erano, secondo me, avevano questa qualità, che erano corposissimi, erano densi, venivano dall'esperienza e nello stesso tempo avevano, come dire, anche una lingua colta, non erano buttati lì. Ecco, quindi è un tentativo, ci abbiamo riflettuto su questo anche alla fine degli anni 70, ma poi, come dice, c'è stata anche una corsa, quando è entrata nell'università, nei luoghi della vita pubblica, lì i linguaggi ti schiacciano, non parliamo poi delle parlamentari, lì entrano in un neutro totale. Io sono meravigliata quando vedo in televisione delle nostre amiche che hanno fatto 40 anni di femminismo, no? E che quando sono lì parlano esattamente un linguaggio assolutamente neutro. No, io resto allibita, io non
fai
voglio
il nome, fai qualcosa.
Ma no, no,
ma sempre così
ridicolo. Certo, apprezzati, certo, è bravo, sono anche più bravi degli uomini, ma sono bravi sulla neutralità maschile. Allora io non voglio che una femminista vada, l'abbiamo detto tante volte, a rappresentare il femminismo lì dentro, neanche a rappresentare le donne, ma che lì dentro tenti di parlare, di portare un pensiero, no? E un linguaggio che ha dentro tutto il lavoro fatto su questa questione uomo-donna, questo me l'aspetto, mi dispiace, me l'aspetto. No? Ecco, quindi non che allora 40 anni e poi vai lì e parli.
Che lavoro avrebbe fatto sul rapporto uomo-donna da Domingiani?
Da Domingiani? Non è detto del femminismo 40 anni, soprattutto per favore però, no, questo non voglio
rispondere.
Non volevo entrare nella
città delle frontiere.
Basta, chiuso. Va bene, vabbè, dopo lo cancelliamo. Mi piace. Non ho sentito mai una parlamentare, allora mi è colpa.
No, dovevo dire solo una cosa per
me. Però poi ridiamo che alle 6 chiudiamo. Alle 6 chiudiamo, c'è anche Luciana e anche Alessandra.
Alla fine.
Alla fine, dai.
volevo dire che infatti il problema è come far arrivare una voce come l'hai descritta tu, che abbia, che parta da una consapevolezza della propria esperienza di vita. È molto difficile, sai che sto cominciando adesso, perché prima parlavo sempre con questo senso neutro, con questo linguaggio, che però mi era più facile per capire, e mi sono accorta che partendo, in effetti, faccio presto, partendo dalle mie esperienze, si illumina anche una realtà in modo diverso, penetra in modo diverso. Ecco, questa capacità di trasformazione e di portarla appunto all'interno degli spazi, che aveva ragione Tonina Santi, quando dice che dobbiamo, praticamente uso le mie parole, fare irruzione in tutti i contesti per portare le nostre pratiche, le nostre, perché se no non cambia niente, cioè voglio dire, allora io e poi concludo, per quanto riguarda la paura delle donne, oppure come dici tu in realtà lui non ha paura di perdere il potere sulle donne, ma non è in contraddizione col fatto che esiste una paura a priori, ancora la divisione di ruoli per dominare questa paura? Cioè, interrogarsi sulle radici dell'umanità, della nostra società, è importantissimo per avere poi quella consapevolezza che ti dia la forza anche di dialogare con gli uomini in questo luogo terzo, cioè per vedere come queste dualità possono incontrare un altro territorio dove portarsi alle spalle queste identità costruite. O sulla paura, oppure sul fatto che non avevamo la forza. Insomma, si parla di un matriarcato, non dimentichiamoci, si valeggia, perché gli uomini hanno detto ultimamente, ma no, non è vero, non è esistito, fa comodo tutto. Chiuso.
Allora, Luciana, è interessante.
La provocazione. Luciana e poi Alessandra.
Quando non c'è più.
E poi chiudiamo.
No, dunque. Non so dove cominciare. Prima di tutto, no, da Daniela, cioè a me questa cosa la spiega, prima abbiamo trovato un momento come dire ma qui no, non ci siamo, no? Mi continua a sfuggire dov'è questo momento, punto in cui non ci siamo, cioè non siamo d'accordo, perché quello che io dico è se femminile e maschile gli viene tolto il più o il meno, cioè il potere e la la divisione in due, no? La differenza, quello è automaticamente il crearsi di un luogo terzo in cui le due energie, e continuo a dire le due forze, i due sessi biologici, tutto quello che vuoi, cioè comunque due forze che hanno modalità di manifestazione diversa, si possono finalmente incontrare e far partire la creazione in qualche modo, anche del sociale, anche della vita, di tutto. Ed è, secondo me, questa trasformazione che deve avvenire dentro a ciascuno di noi e che spesso non è avvenuta in questi 40 anni. Perché allora tu puoi attraversare tutti i campi, come ricordavi, eccetera, no? Adesso, per portare trasformazione, soltanto se dentro di te è avvenuta questa trasformazione profonda. Allora attraversi i campi portando il terzo, facendo intravedere la terza dimensione, il terzo luogo. Altrimenti no. E io appunto una delle cose che penso di me, delle mie sorelle, di tutte quante, e che qui è stato un punto, nonostante l'autocoscienza, nonostante la pratica dell'inconscio, nonostante la pratica dell'analisi, nonostante la pratica dei luoghi diversi, alternativi, nonostante tutto quel che ci volete mettere, le analisi individuali e così via, che in realtà troppo poco ancora di questo reale spostamento dentro di noi, di questa reale trasformazione dentro di noi è successo. quando appunto questo esempio della scrittura è calzantissimo, no? Che ha iniziato Lea e che tu confermavi, no? Quando questo spostamento interno o questo nuovo matrimonio interno tra due energie che per ora confliggono, perché queste energie ancora di fatto io credo che dentro di noi confliggano, proprio dentro di noi, e quando queste due trovano l'equilibrio, allora nasce la creazione, cioè allora c'è qualcosa che sul matriarcato, voglio dire soltanto una cosa, i miti di creazione, cioè quelli molto più antichi, no? Della Medeva, robette di pochi millenni fa, raccontano tutte di un principio femminile creatore o creatrice che ha dentro di sé, maschile e femminile, ma che non è assolutamente da intendere, non è assolutamente raccontato come il materno, ma come principio creatore, cioè colei che dà la legge, cioè che dà la legge, ma non nel senso del matriarcato, il potere delle madri, eccetera, no, le indicazioni per come continuare la creazione, cioè per come vivere, no? Armonicamente, e di questo comunque, nella fantasia almeno delle nostre e dei nostri antenati, l'attribuzione era femminile.
Non ho capito. Vabbè, non
è una sintesi, ma
questo è un tema enorme.
No, non è una sintesi, ma
sono le sei. Allora, Alessandrina.
Ma io volevo solo dire una cosa che non c'entra niente.
No, ma non c'entra niente.
No. Per ora, tanto per considerarci.
Vero.
Non applichiamo la dicotomia di cui cerchiamo di liberarci in senso temporale. Mi rilancio a quello che ha detto Cecè. Io sento spessissimo contrapporre le generazioni, no? E chiedono a me com'è la mia generazione. Io non lo so com'è la mia generazione, perché io sono una, e la generazione è talmente parcellizzata e parziale che non si può fare una generalizzazione. Per questo io vi invito sempre, e mi invito anche me, a non rapportarci fra di noi applicando questa dicotomia, ma semmai adottando un criterio di contemporaneità, nel senso che siamo qui ora nello stesso tempo insieme, e credo che sia questo il punto in comune.
Brava!
Sapevamo chiudere con questa frase.
Grazie Daniela, grazie Luciano,
grazie a tutte,
grazie alla luce.
Questa cosa è per tanti anni,
mi raccomando, fammelo sentire prima di metterlo, perché non voglio, perché questo davvero non voglio, non è nel mio stile, capito? Me l'ha tirato fuori.